potrebbe chiamarsi, potrebbe intitolarsi La guarigione della memoria. Ed è perfettamente indicato proprio per, diciamo, stare insieme alla preghiera che abbiamo vissuto prima, perché vi sarete resi conto, intanto ve la rivelavo, che anche la preghiera è stata veramente una guarigione della memoria per tanti di noi. Cioè, proprio l'esperienza di come la risurrezione di Gesù entra nel profondo, nell'intimo del cuore, e va a guarire le nostre ferite più segrete, le nostre ferite più profonde, i nostri dolori, perfino quelli che noi non sappiamo, perfino quelli che noi non vediamo. Dunque, perché questo brano è una guarigione della memoria? Per capire questo bisogna immaginarsi, bisogna mettere a fuoco la figura di Pietro, il personaggio di Pietro. Dunque, il Vangelo comincia con Pietro che dice una frase apparentemente banale: io vado a pescare. In realtà, nel contesto, quella frase di Pietro significa una cosa molto importante. Cosa significa? Significa: ragazzi, qui Gesù è morto, ci hanno portato via pure il cadavere, quindi non possiamo nemmeno venerarlo, non possiamo nemmeno ricordare questo grande uomo defunto. Sì, qualcuno ha detto che l'ho visto, ma sono donne, che ne sappiamo noi. Insomma, che facciamo? Povero Pietro è depresso, è triste, ci ha creduto tanto a Gesù. No, ha lasciato la moglie Pietro per seguire Gesù, è mica roba da poco. Per 3 anni gli è andato dietro, gli ha dedicato tutta la vita, e adesso questo Gesù muore, sparisce, scompare, non si sa più niente di lui. Come si deve essere sentito Pietro in coraggio? Si deve essere sentito morire. Ora, siccome nessuno riesce a portare il lutto di Pietro, a un certo punto dice: va bene, vado a pescare, cioè torno a fare quello che facevo prima. Quello so fare nella vita, il pescatore, vado a pescare. Ok? Bene. E a quel punto succede una cosa, un fatto imprevisto, sorprendente. Gesù lo incontra. A me piacciono tanto i Vangeli della risurrezione perché sottolineano quasi tutti una cosa molto simpatica, molto bella, cioè il Gesù risorto si presenta a noi in una maniera straordinariamente semplice, feriale. Gesù si presenta attraverso gli incontri. Gesù viene e incontra le persone. Lo faceva già da vivo, o meglio, quando era nel suo corpo mortale, prima della morte. Ma dopo la resurrezione è sorprendente, perché non ci sono gesti straordinari, spettacolari. Sono le cose banali di tutti i giorni. Gesù viene a incontrare le persone. Gesù passa attraverso l'amicizia. Gesù passa attraverso gli incontri quotidiani, Gesù passa attraverso il contatto umano, ed è un dramma che oggi le persone non si incontrano più, è un dramma questa città virtuale che stiamo costruendo, in cui le persone non si toccano, non si sfiorano, non hanno empatia, non hanno comunicazione di sentimenti, di vita. Perché è un dramma? Perché il risorto non si incontra così, fidatevi, non usa internet. Il risorto passa attraverso il contatto umano, la carezza, l'affetto, la parola buona, l'amicizia. L'amicizia è il grande veicolo attraverso cui Gesù il risorto viene e ci incontra. E i gesti che fa Gesù qui sono assolutamente banali. Incontra questi peccatori, ti chiedono, non avete niente da mangiare. Stabilisce una relazione con questa domanda, capite? Stabilisce un rapporto. Ah, è fantastico che Gesù risorto comincia quasi sempre i discorsi con una domanda. Di che cosa state parlando? Non avete niente da mangiare? Perché la prima cosa che ci dice è che ha bisogno di noi. Appunto perché vuole essere nostro amico, perché vuole valorizzare il rapporto. Chiudo rapidamente perché se no non parliamo più di Pietro. Allora, Pietro, quando sente dire, dice il Vangelo, dice, quando sentì dire che era il Signore, Perché lo deve sentir dire? Lo deve sentir dire perché la fede nasce dall'ascolto. L'aveva visto, ma non gli basta vederlo, deve sentirlo dire. Guardate, questa cosa del sentir dire è importante, perché la fede nasce dalla parola, nasce dall'ascolto. Per credere hai bisogno di un fratello che ti dica quello è il Signore. Perché noi da soli ci inganniamo troppo facilmente. Abbiamo bisogno di un fratello che ci confermi nell'esperienza di Dio che viviamo. Da soli ce la cantiamo, ce la sogniamo, come si dice proprio. Hai bisogno di un fratello che ti dica, guarda che quello che stai vivendo è Gesù. Guarda che quello che stai vivendo è la risurrezione di Cristo. Fidati di quello che vedi, fidati di quello che senti. Oppure non ti fidare, se non è il caso di te. Perché lì c'è il Signore. E appena Ebbe sentito dire che era il Signore, Pietro fa la cosa più irrazionale del mondo, è bellissimo, proprio nella sua irrazionalità. Era nudo perché avevamo un udito. E per arrivare prima sulla riva si butta in acqua, ma al tempo stesso, siccome si vergogna di presentarsi nudo davanti al Signore, si veste prima di buttarsi in acqua. Così deve costretto a mutare vestito. Grande logica. Però è interessante perché fa così. Fa così perché è pazzo di gioia. Fa così perché lui stesso non capisce bene quello che sta facendo. Ha buon bisogno, gli altri sulla barca sono arrivati nello stesso tempo. Non credo che sia arrivato molto prima per vestirsi, buttarsi, mutare vestito e arrivare. Credo che gli altri ci abbiano messo grosso modo allo stesso tempo. Ma la vera guarigione della memoria di Pietro avviene dopo, nel dialogo che lui ha con Gesù. Gesù è straordinario, Gesù ha una finezza psicologica che nessun terapista del mondo avrebbe. Cominciamo con una domanda. Pietro, mi ami tu? E qui, scusate se faccio un attimo il professore, c'è un verbo che è difficile da tradurre in italiano, che è il verbo agapao. In greco la domanda suona agapesme, agapasme, mi ami, agapasme. Agapao significa amare, però in greco, quello, noi con il verbo amare diciamo un sacco di cose, invece in greco sono più precisi, hanno tre verbi che significano amare. Agapao, fileo, erotopo. Allora, indicano strutture diverse. L'agape è l'amore che si sacrifica, l'amore che si dona, l'amore che si dà. Fileo, invece, è l'amore di affetto. Giustamente, infatti, la scelta produce voler bene. È l'amore degli amici. È l'amore del cuore, del sentimento. Erotò è l'amore del desiderio. Allora, Gesù sta dicendo a Pietro, mi ami fino al punto di dare la tua vita per me? Agapasme. Ora, se vi ricordate, Pietro era quello che aveva domandato, che aveva detto a Gesù, so come non ti posso sentire adesso, io darò la mia vita per te. Ricordate? E Pietro dice, su cosa gli ha risposto? Povero Pietro, darei la tua vita per me? Prima che il gallo canti tre volte, eh? Noi non possiamo seguire il Signore fin tanto che non abbiamo fatto l'esperienza del fallimento del nostro amore. Guardate, questa è una cosa serissima. Se noi non capiamo questo, nella nostra vita spirituale non faremo nessun progresso vero. Prima di poter seguire il Signore dobbiamo aver fatto l'esperienza del fallimento, che è l'esperienza che ha fatto Pietro, perché Pietro lo voleva seguire il Signore, pieno di entusiasmo, come quando si è portato dalla nave, ma messo di fronte alla prova, sotto l'interrogatorio di una serpetta, mentre Gesù viene interrogato dal sommo sacerdote, dal sinedrio schierato, Pietro viene interrogato da una servetta e crolla miseramente. È il fallimento di Pietro, è il fallimento del suo desiderio, è il fallimento della sua fede, è il fallimento del suo amore. È per quello che poi Gesù si volta e lo guarda, la scena raccontata nella Passione è bellissima, Gesù si volta e lo guarda da lontano, ma in quel momento si sente trafiggere dallo sguardo di Gesù e dice il Vangelo, pianse amaramente. È il fallimento di Pietro, è il fallimento della fede, è il fallimento dell'entusiasmo, è il fallimento dell'amore, è il momento in cui Pietro deve rendersi conto che non ha amato abbastanza. Ma non aveva ancora capito tutto questo. Infatti, quando Gesù gli domanda a Capasme, Pietro cosa gli risponde? Fileute. Cioè, Gesù gli domanda, mi ami fino a dare la tua vita per me? E Pietro gli risponde, certo, sono amico tuo. Certo che do la mia vita per te. Sono tuo amico, ti voglio bene, quindi farei qualsiasi cosa per te. A Capasme, fileute. Vedete la differenza? Pietro ancora si basa sul suo affetto, ancora si basa sul fatto di essere amico di Gesù, sul fatto di voler bene a Gesù, pensa che questo sia sufficiente per dare la vita. Capite? Gesù lo incalza, seconda volta, Pietro a Capasme, e seconda volta Pietro, certo signore fidente, certo che do la vita perché sono amico tuo. Quindi Gesù è dolce e spietato tante volte, glielo ricorda il suo fallimento. Ma la terza volta la domanda di Gesù è diversa. La terza volta Gesù domanda a Pietro, fileste, cioè come se dicesse, ma sei sicuro di quello che stai dicendo? È proprio vero che mi vuoi bene? È proprio vero che sei amico mio? Gli sta leggendo dentro. Con tutto quello che hai fatto, tu mi hai tradito, tu mi hai rinnegato davanti a una serva, hai avuto paura che il tuo nome fosse associato al mio. E adesso stai qui a dirmi che mi vuoi bene e che sei amico mio. Poi Pietro come si sarà sentito, a essere interrogato così dal Signore. E Pietro infatti in quel momento crolla. Ma il crollo di Pietro è grandioso, meraviglioso. Tu sai tutto, tu lo sai, mio fidente, tu lo sai, io veramente ti voglio bene, certo, ti voglio bene, Signore. Sono un povero scemo, non sono capace di essere fedele. Ti ho tradito, ti ho rinnegato, ti ho disprezzato, ti ho buttato via, ti ho venduto, però ti voglio. Signore, tu sai tutto, tu lo sai che è fedele, tu lo sai che ti voglio bene. Ma che meraviglia! Che meraviglia questa confessione di Pietro. E di fronte a questa sincerità, il cuore di Gesù si scioglie. Di fronte a questa sincerità, il cuore di Gesù si scioglie e gli dice due cose bellissime. La prima gli dice, pasci. Adesso sì, adesso che il cuore di Pietro si è spezzato, adesso Pietro può veramente essere pastore, adesso che ha fallito può veramente seguire. E infatti subito dopo gli dice, verrà il giorno in cui un altro deciderà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questa è la traduzione del verbo seguire. Prima non poteva seguire il Signore, perché? Era detto lui, adesso non puoi seguire, perché adesso non puoi seguire? Perché non sei ancora stato spezzato, perché non hai ancora fallito. Adesso seguimi. Perché adesso hai confessato la tua debolezza, adesso hai compreso il tuo fallimento, adesso sei un uomo, adesso sei stato veramente trasformato, rinnovato dal perdono, che ha fatto di te un altro uomo. Ma capite il percorso profondo anche per noi verrebbe arrivare la stessa cosa. Anche noi dobbiamo fare la stessa medesima esperienza, cioè l'esperienza che non possiamo confidare su noi stessi. Non possiamo confidare sui nostri buoni sentimenti. Certo, Signore, darò la mia vita per te. Perché? Perché ti voglio bene. Ma figurati, quanto dura il bene? Abbiamo visto, troppe volte abbiamo visto quanto dura il nostro bene. Solo quando abbiamo fatto questa esperienza, quando abbiamo imparato a non contare su noi stessi, quando abbiamo imparato a non credere nella nostra forza, solo allora siamo pronti per seguire il Signore. Perché solo allora ci abbandoniamo veramente a noi. Solo allora ci abbandoniamo veramente alla forza, alla potenza del suo desiderio che ci trascina. 153 grosse pesci, nota Giovanni. Gli esegeti si sono rotti la testa per cercare di capire perché 153. Secondo me, quello che ci si avvicina di più è Martini, che dice perché sono tutti i pesci conosciuti. Tutte le specie di pesci conosciuti. Cioè dire 153 grossi pesci è come dire tutti. Perché dentro quella rete ora ci stanno tutti. Cari fratelli, quante volte ci siamo chiesti perché non riusciamo a convertire, perché la nostra parola è inefficace, perché non riusciamo a raggiungere i cuori, perché non riusciamo a parlare agli altri, perché? Ho tanto amore da dare che nessuno vuole il mio amore, ho tanta verità da annunciare che nessuno lo vuole ascoltare. Forse perché il nostro cuore non si è spezzato. Solo da un cuore spezzato nasce l'amore. Solo da un cuore spezzato arrivano quelle parole che veramente toccano il cuore. Non dobbiamo avere paura del dolore, non dobbiamo avere paura della croce, non dobbiamo avere paura della sofferenza, della fatica, perché è quella che ci fa vivere davvero. È la porta attraverso la quale entra la nostra salvezza, la nostra guarigione, la nostra vita, la nostra risurrezione. Sì, il Signore risorto guarisce la nostra memoria perché ci dimostra, con la sua presenza, con il suo amore, con la sua vita, ci dimostra che Dio non ci ha imbrogliato, che valeva la pena di amare, che valeva la pena di andare fino a fondo, che valeva la pena di rischiare. Perché alla fine l'ultima parola di tutto sul mondo è vita. L'ultima parola sul mondo è vita. Ci concede il Signore di fare l'esperienza di Pietro, ma tutta quanta. L'esperienza dell'entusiasmo, l'esperienza del fallimento, l'esperienza del perdono, l'esperienza della guarigione.